Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo appuntamento e vogliamo considerare questo grande mistero del dono dello Spirito Santo. Vogliamo meditare ai misteri della spiritualità francescana, nei misteri di nostro Signore Gesù Cristo, del Padre Ciccarelli. E quando ci parla della spiritualità francescana, nel mistero dello Spirito Santo, ci ricorda particolarmente il dono della Pentecoste, il Cenacolo, in cui gli Apostoli sono radunati in preghiera insieme alla Beata Vergine Maria, questo grande mistero. Dunque, già Gesù diceva che è una necessità che viene dal disegno di Dio eterno. Io vi dico, è meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, ma quando verrà vi sarà mandato, ve lo manderò, quando io me ne sarò andato ve lo manderò. Quindi il mistero dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo è una preparazione e nell'economia divina una necessità perché ci venga donato lo Spirito Santo Paraclito. Gesù va a Dio Padre nell'ascensione, per ritornare in nuove sembianze, trasfigurato tra gli uomini. Ecco che le sue relazioni terrene si chiudono con l'ascensione e il Cristo che ritorna è il Cristo mistico spirituale che il suo spirito, inviato da Gesù Cristo e dal Padre, forma negli uomini che in lui credono, più potente, più operante. Ecco che vuole attrarre tutto a sé in ogni luogo e in ogni tempo. Da quel momento lo Spirito Santo Paraclito introduce gli Apostoli in tutto quel mistero della realtà di Gesù Cristo e fa loro comprendere ogni verità che prima era oscuro, che ancora non potevano comprendere. Lo Spirito Santo ha il compito di insegnare, di ricordare tutto ciò che Gesù ha detto. E sempre da quel giorno lo Spirito Santo Paraclito, mandato da Dio Padre e da nostro Signore Gesù Cristo, dal quale dal Padre e dal Figlio, procede dal Padre e dal Figlio, discende a noi e penetra nell'umanità, la vivifica. Da quel giorno dunque si crea un nuovo clima cristiano, principio per opera del Paraclito, il mistero dell'intimità con Gesù Cristo che entra nell'uomo e dell'uomo che entra in Gesù Cristo, per una fusione scambievole in unità di vita, in unità di azione, per costituire in unione con lo Spirito Santo, con Dio, con Gesù Cristo, con i fratelli, il corpo mistico. Dalla sorgente dello Spirito Santo, come acqua di fonte, fluisce quella mistica interiorità che è fondamento di ogni spiritualità cristiana e che decisamente ancora lo spirito umano a Dio vuole portare. Proprio questa interiorità che viene dallo Spirito Santo, scrive il Padre Ciccarelli, noi abbiamo questo dono di grazia che inizia nella Pentecoste, il giorno dell'effusione dello Spirito Santo, una visione così abbiamo soprannaturale dell'universo e fa intendere al di là del visibile l'invisibile, al di là della materia fa intendere lo spirito, al di là del corpo l'anima, al di là della creatura il creatore. Questa interiorità diventa una visione soprannaturale che non rinnega la bellezza delle realtà materiali, ma tutto convoglia alle esigenze dello spirito, cioè arriva una nuova comprensione delle finalità per cui il creato esiste. E queste esigenze dello spirito sono protese verso l'infinito, che è illuminato e sorretto dal Paraclito, che va cesellando nell'anima il Vangelo della conformità a Cristo Gesù. Con accuratezza significativa, i biografi mettono in evidenza l'azione del Paraclito, del poverello, il quale è incitato, guidato, ammaestrato, ispirato interiormente dal Divino Spirito, che che gli riempie l'animo di consolazione e di letizia e dà alle sue parole una virtù soprannaturale. Lo Spirito Santo accende nell'intimo l'amore serafico ed esternamente gli insignisce il corpo delle sacre stimmate al serafico padre San Francesco, sigillo di Gesù Cristo, Signore nostro. San Francesco è sempre umilmente e docilmente soggetto alla potenza ispirata, diretta, formata dallo Spirito di Dio. Perciò una visione interiore e soprannaturale delle cose, degli avvenimenti, della vita. Trova la sua via, dà inizio a una spiritualità e sembra che lo guidi a un intuito superiore dell'umano, che è lo Spirito Santo. Ecco il cristocentrismo spirituale come orientamento di vita, prima del cristocentrismo dogmatico, che ne è il ripensamento e l'insegnamento dottrinale. Così nasce con una grande armonia che non è frutto di sapienza umana, ma anzi il pensiero dei dottori diventa l'esperienza di vita e di santità vissuta dal poverello d'Assisi, dal serafico padre San Francesco. Vediamo questo mistero dello Spirito Santo, lo Spirito Amore, lo Spirito Paraclito. E il mistero dello Spirito Santo nella spiritualità serafica è vissuto in intensità di vita, come dimostrano gli insegnamenti teologici e il cristocentrismo dogmatico e spirituale. Noi sappiamo che tutte le opere divine ad extra, cioè fuori dalla Santissima Trinità, e particolarmente la santificazione mediante la grazia, pur essendo come tutte le opere ad extra, e qui quando parliamo ad extra intendiamo tutte le opere fatte al di fuori della Santissima Trinità, mentre tutte le opere fatte all'interno della Santissima Trinità, la generazione eterna del Figlio, il Padre conosce dell'eternità, conosce il Figlio e genera il Figlio ama il Padre ama il Figlio e da questo spira lo Spirito Santo, queste vi chiamano le opere divine ad intra, all'interno della Santissima Trinità. Le opere ad extra sono comuni a tutte e tre le persone, però vengono attribuite, appropriate in genere a una persona. L'opera della creazione per appropriamento viene attribuita a Dio Padre, l'opera della redenzione propriamente viene attribuita al Figlio Gesù Cristo nel mezzo dell'incarnazione. L'opera della santificazione mediante la grazia viene attribuita appunto, appropriato allo Spirito Santo, che diventa che è il dono increato e perciò fonte dei doni che Dio elargisce alle creature. Lo Spirito Santo che è un dono increato. Bene, sulle orme di San Francesco e sui misteri divini, la spiritualità serafica contempla davanti tutto ciò che nel mistero dello Spirito Santo è il fulcro del suo essere e ragione del suo operare, che è l'amore. Vediamo questo nel mistero della Santissima Trinità. Scrive il padre Ciccarelli che non si può meditare intorno allo Spirito Santo se non si anticipano alcune considerazioni intorno alla Santissima Trinità. Al mistero della Trinità i maestri francescani cominciano ad affrontare questo tema così grande del mistero della nostra fede. San Bonaventura vuole considerare l'unità di Dio, le sue perfezioni, deve partire dal concetto di essere, principio radicale, gli attributi dell'essenza di Dio, Dio che è colui che è, poi le nozioni di bene, le nozioni di amore. Ecco che i francescani sono portati a comprendere, come dice Safico Padre, che solo tu, Dio, Trino, sei uno, Signore Dio, ogni bene, tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, il Signore Dio, vivo e vero, tu sei carità e amore. Quindi l'amore in Dio per la sua infinita semplicità non è una modificazione, ma è la sostanza della stessa natura. Dio è amore, Dio è il suo amore. E già come dicevano Riccardo di San Vittore, la pienezza della bontà non può essere senza la pienezza della carità. E a sua volta la pienezza della carità non può essere senza la pluralità di persone. Ed ecco allora San Bonaventura, che dichiara di procedere sulle tracce del maestro, il padre Alessandro D'Ales, il suo maestro di teologia, segue la stessa strada e sviluppa questo concetto originale della trinità di persone nell'unità di natura, partendo dal concetto di bontà e di bene. Bonum est diffusivum sui, il bene è per sua natura diffusivo, ed è argomento della bontà perfetta e somma di Dio. Dio è naturale, per Dio comunicarsi sommamente, perciò la bontà infinita si risolve in un eterno dare e in un eterno ricevere. Quindi Dio, essendo amore, Deus caritas est, formalmente amore e formalmente carità, non solo nel suo operare, ma anche nel suo essere. Quindi eternamente si esprime in un principio amante che è Dio Padre, in un principio amato che è Dio Figlio, e in colui che da ambedue procede per amore, che è lo Spirito Santo, che è il suggello e vincolo delle altre due persone divine. Ecco allora che a questa scuola San Bonaventura ci aiuta a comprendere questo mistero della Santissima Trinità. Dio dunque è unico, ma non è un essere solitario, come aveva potuto concepirlo Aristotele, bensì eternamente vivente nella società, nelle tre persone divine. Quindi amore il Padre, amore il Figlio, ma anche amore per eccellenza lo Spirito Santo, perché procede dalla donazione reciproca delle prime due persone. Così ancora San Bonaventura. Ancora alcune nozioni che dà sempre il dottore Serafico e anche altri e altri insegnanti di sacra teologia, e dicono che in Dio, bontà somma e perfettissima, ci deve essere anche una comunicazione somma e perfettissima, che essa deve avvenire in due modi con cui può comunicarsi: per via di natura, trasmettendo tutta la propria natura per generazione, e per via di volontà, cioè donando tutto se stesso per impulso di amore. La prima comunicazione introduce in Dio una distinzione personale tra colui che genera e colui che è generato, tra il Padre e il Figlio. La seconda comunicazione, che in Dio si chiama spirazione, distingue la terza persona dello Spirito Santo, che è fusione del mutuo amore tra il Padre e il Figlio. Però l'aspirazione ha origine per liberalità, come ripete San Bonaventura, cioè nella compiacenza dell'amore e della volontà. Beato Giovanni Dunscotto, che con la sua sottigliezza, col suo acume, sottolinea l'origine della volontà come atto libero, benché atto necessario, confrontando con la generazione del Figlio, che invece ha origine dall'intelletto. Ecco che allora, come i dottori francescani hanno meditato il mistero, mettendo in rilievo, per ciò che riguarda l'ospirazione della terza persona, la volontaria effusione dell'amore, con tanta consonanza, trova nel loro orientamento spirituale tante molteplici conseguenze. Quindi la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, riceve la natura necessariamente come la seconda, in questo senso anche naturalmente, ma non per modum nature, non nel modo e per via della natura come tale, bensì per modo, per via della volontà, dell'amore, del dono. Quindi la natura non si trasmette per manifestarsi, come nella generazione del Figlio, verbo o espressione del Padre. Le due prime persone, generante e generato, prendono piuttosto la loro natura in forza del loro mutuo amore, per deporla nella terza persona come pegno del loro amore e coronare così la loro unione. Quindi, come dice San Bonaventura, la comunicazione perfettissima della volontà di Dio non può essere che amore in forma di dono generoso. Beh, chiaramente i santi rendono molto più semplice questi concetti, così che i teologi un po' provano a balbettare. La processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio si attua per via di un movimento espansivo, il quale si compie nell'effusione dell'amore, per cui si ha la comunicazione della vita da parte del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio è Padre indipendentemente dall'amore che Egli ha per noi Sue creature, perché genera un Figlio a Sé consustanziale. Per chi schiude la sua infinita pienezza in una comunicazione sostanziale, generante un altro io uguale a lui per la persona, distinto da lui per la, uguale a lui per la natura e distinto lui per la persona. Dio è Figlio, indipendentemente dal fatto che nasce da Maria Vergine, perché è l'unigenito di un Padre generante e perché il mistero del Padre si fa manifesto in Lui, che si costituisce di fronte al Padre come volto davanti al volto, iri ad iri, in un io uguale per la natura, distinto per la persona. Quindi sono due volti distinti dalla proprietà, ognuno si appartiene pienamente, perfettamente, ma è un solo Dio, una sola vita, in cui, tolte le proprietà personali, non vi è che una scintilla, non una vibrazione sola che non sia in comune. Ancora lo Spirito Santo, Dio e Spirito Santo, indipendentemente dal fatto che opera nella creazione e negli uomini, ma perché quinci e quindi egualmente, quindi espirato dal Padre e dal Figlio, è anch'egli un io, un volto uguale per la natura, distinto per la persona, nel quale il Padre e il Figlio sono pienamente schiusi, l'uno all'altro. In nitida distinzione, in intima comunione, e si chiama Spirito, che propriamente, originariamente, significa soffio, alito, respiro, perché è il respiro di vita che viene dal Padre e dal Figlio, respiro che include un'effusione, una comunicazione della loro propria vita. Gesù stesso, quando diede ai Suoi il mandato di predicare la potestà di assolvere, soffiò su di essi e disse: ricevete lo Spirito Santo. E quel gesto di soffio era un mezzo sensibile con cui Gesù volle far intendere la processione e la missione dello Spirito Santo dal Padre e da Lui stesso. Quindi questa parola Spirito ha assunto il significato di essere immateriale, essere intelligente. In questo senso anche il Padre e il Figlio sono Spirito, perché Dio è Spirito. Ma la terza persona che procede dal Padre e dal Figlio è Spirito dello Spirito, quindi espressione, vincolo, suggello dell'unità che Padre e Figlio, come Spirito unico, hanno tra loro. Ed è Santo, per eccellenza, espressione della santità di Dio, poiché la santità consiste essenzialmente nella bontà e nell'amore. Abbiamo visto un po' questo mistero dello Spirito Santo all'interno della Santissima Trinità. Vediamo il mistero dello Spirito Santo nella creazione. Quindi l'aspirazione eterna dello Spirito Santo è un atto purissimo di amore che si compie nella vita trinitaria, e la creazione è la libera effusione dell'amore di Dio Trinità nell'universo. Quindi in Dio il Verbo esprime, esaurisce per così dire la conoscenza divina. Lo Spirito Santo, l'amore, la terza persona, termina quel cammino nella fecondità e nella vita intima di Dio. Quindi divinità e fecondità in Dio si identificano. Per Dio vivere vuol dire essere atto fecondo in se stesso, principio e termine di una fecondità sempre attuale e perfetta. La pienezza di questa infinita fecondità è tale che, per così dire, esaurisce tutta la divinità e l'esprime tutta. Dio non ha che un Figlio uguale a sé, tanto uguale che è unico e consustanziale, ha un solo Spirito, un solo amore sostanziale, e suggella per sempre l'unione del Padre e del Figlio e compie quel cammino di processioni divine. Fecondo quindi il Padre nel Figlio, fecondi il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, lo Spirito Santo per via intratrinitaria è infecondo come termine ultimo della fecondità della prima e della seconda persona. Ma abbiamo già detto che lo Spirito Santo è l'amore per eccellenza, e l'amore è diffusivo e sommamente liberale, quindi l'amore sostanziale di Dio nulla di più può produrre nella vita intratrinitaria, che è piena e perfetta, ma può operare e diffondersi al di fuori della Trinità, come abbiamo detto ad extra, e produrre miriadi di esseri. Così il sommo bene si diffonde per generazione e per spirazione nella Trinità e liberamente per creazione e al di fuori della sua vita intima. La generazione propria di Dio Padre, che genera eternamente Dio Figlio, figura della sua sostanza e splendore della sua gloria, verbo che perfettamente esprime il Padre, L'aspirazione propria del Padre e del Figlio, dai quali si comunica tutta la divinità dello Spirito Santo, come abbiamo già detto. La creazione invece è comune alle tre persone, come tutte le opere a destra, ed è una libera effusione della bontà divina, che ha la sua ragione nell'amore, da cui deriva la fecondità estrinseca di Dio. Quindi tutto il creato, tutto quello che ci circonda, è un'opera d'amore, un dono d'amore di Dio, e praticamente dello Spirito Santo. E tutto ciò che Dio opera al di fuori della Trinità è compiuto dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Una formula che era tanto cara ai padri greci e che ritroviamo in San Francesco e in San Bonaventura. Quindi la creazione comune a Dio Padre, come primo principio, che produce ed è fonte da cui tutto origine, è comune al Figlio come sommo bene, sommo bello, ragione di ogni esemplarità, tutte le cose state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, è comune allo Spirito Santo come sommo bene, perché sommamente proficuo e comunicativo, ragione del diffondersi dell'amore a destra. Ci sono dei passi della Sacra Scrittura che ci parlano dell'Antico Testamento, in maniera sempre più crescente di chiarezza. Lo Spirito di Dio si librava sopra le acque, nel libro della Genesi, i Salmi 103, se mandi il tuo Spirito gli esseri sono creati, rinnovi l'aspetto della terra. Ancora abbiamo il Veni Creator Spiritus della liturgia, vieni Spirito Creatore, visita le menti dei tuoi, riempi la grazia i petti che hai creato. Sono espressioni che spiegano, riflettono la creazione, opera dello Spirito di Dio. Quindi la creazione sono esseri distinti da Dio, limitati, ma non sono emanazioni di Dio come le divine persone, ma sono esseri che pur manifestano qualcosa di Dio e variamente partecipano della vita e dell'amore esprimendolo in diversi gradi. Quindi sono diversi gradi di perfezioni nel creato, nelle creature che noi troviamo delle perfezioni di Dio. Quindi tutto quello che ci circonda nel mondo vegetale come forza di assorbimento, nel mondo siderio come forza di coesione, nel regno animale come istinto, nell'uomo e nell'angelo fatti a immagine di Dio, come dono di sé, consapevole e volitivo nell'eterno amore. Quindi ogni categoria, ogni cammino ha delle varie tipi di perfezione che ci parlano di Dio. Quindi, nato dall'amore, il creato è mosso e avviato dal di dentro, dalla fiamma dell'amore che in esso circola come nell'organismo circola il sangue. Quindi l'amore divino che sta nella sua origine costituisce l'ultimo fine. Ecco allora il cantico di Frate Sole, le lodi all'Altissimo è Dio, Dio è il bene, Dio è carità, Dio è amore. E tutte le creature portano significazione di Lui. Essendo le creature significazione di Dio amore, sono tutte le creature in certa misura amore che rivelano l'amore, tendono a ritornare all'amore, come afferma il dottore apostolico che è San Lorenzo da Brindisi, che scrive: tutte le creature anelano all'amore e spirano amore. Chiaramente, ciascuna a proprio modo e in ragione proporzionale alla sua essenza. È stupenda la visione della realtà elaborata da Alessandro Diales, da San Bonaventura, Beato Gianino Scotto, che diventa la metafisica dell'amore. L'amore è considerato come entità metafisica, essendo slancio vitale, forze di attrazione, di donazione, di armonia che comunicano tutti gli esseri nella creazione e resta il vincolo e la forza che a tutti orienta, sospinge verso il sommo bene e l'eterno bene. Quindi San Francesco con precisione teologica aveva elevato la sua preghiera di lode e di ringraziamento: Onnipotente, Altissimo e Sommo Dio, Padre Santo, Giusto e Signore, Re del Cielo e della Terra, per Te medesimo ti rendiamo grazie, poiché per il Tuo Santo volere, per mezzo dell'unico Figlio, nello Spirito Santo, creasti tutte le cose spirituali e materiali. Vediamo nel mistero della ispirazione, questa ispirazione divina, la creazione opera dell'amore, le creature sono una teofania che rivelano Dio, ci parlano di Dio, il libro della natura è aperto davanti all'uomo perché egli si legga la potenza, la sapienza e la bontà di Dio l'Altissimo. Ma l'uomo con il peccato si trova per propria colpa ciecato, incurvato verso la terra, incapace di vedere la luce del cielo, così ci ricorda San Buonaventura. E Dio, nella sua infinita condiscendenza, ci dà un altro libro, che è la parola divina, che esprime con un linguaggio umano più esplicito e più accessibile a noi, che è la Sacra Scrittura. Ecco, opera dell'amore, di illuminazione, anche l'ispirazione che mosse e guidò gli autori sacri è attribuita allo Spirito Santo. Ecco, quindi l'ispirazione divina nella Sacra Scrittura. Quindi le parole di Dio scritte, come San Francesco chiamava la Sacra Scrittura, sono un'altra prova dell'amore di Dio. Quindi l'amore di Dio, lo Spirito Santo, lo vediamo nella creazione, nella santificazione e anche nell'ispirazione che ha dato agli autori della Sacra Scrittura. L'incarnazione, come abbiamo già meditato, è l'opera somma dell'amore, lo Spirito Santo, per appropriazione nell'artefice, come affermiamo ogni giorno nella professione di fede, et incarnatus est de Spirito Santo. È decisiva anche l'espressione usata da San Luca nelle parole riferite dell'angelo: lo Spirito Santo scenderà in te e la potenza dell'Altissimo ti addombrerà. Per questo il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Quindi l'incarnazione è il mistero dell'amore infinito, sostanziale, nel quale il Padre e il Figlio sono intimamente uniti in una relazione a destra, che riproduce e continua la relazione che si hanno nella Trinità. E suggello il vincolo tra il Padre e il Figlio nella Trinità e lo Spirito Santo, così lo Spirito Santo sarà attribuita l'opera in virtù della quale il Figlio ama il Padre anche al di fuori della Trinità come uomo. Ecco allora che l'incarnazione può essere considerata come il capolavoro di quello che possiamo chiamare la fecondità estrinseca di Dio, attribuita allo Spirito Santo, che è l'amore per eccellenza, il quale avviene l'incarnazione del Verbo nel seno purissimo, nel grembo purissimo della Beata Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, per appropriazione e amore e unità, è vincolo che esprime l'unione tra il Padre e il Figlio, e nell'incarnazione discende dalla Vergine e opera in lei. Così ella concepisce un figlio, la cui individua natura umana è fin dal primo istante congiunta a una delle persone divine, la seconda, e in essa sussistente. Quindi l'amore, lo spirito di unità, essendo Dio, realizza questo grande mistero di amore nell'unità della persona divina. Lo Spirito Santo dunque ha unito una natura umana al Verbo divino. Per opera dello Spirito Santo sono congiunti per sempre in unità di persone il Verbo di Dio e l'umanità da Lui assunta. Ecco questo grande mistero dell'incarnazione. La presenza dello Spirito Santo sopra Gesù nell'incontro ineffabile risuona la parola dell'amore paterno: tu sei mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto, nel mistero del battesimo. La spiritualità serafica, librata nel soprannaturale, invita le anime ad aprirsi all'azione dello Spirito Santo. Con la parola di San Francesco si esorta a vivere nella familiarità più intima col dolce ospite, con la dimora di Dio, che dimora in noi. E con l'insegnamento di San Buonaventura, che diventa una presenta a tutte le anime di buona volontà, le ricchezze della grazia, della virtù e dei doni dello Spirito vivificante, che elargisce a chi è unito a Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo, fra qualche momento, dopo un momento di pausa, meditare sullo Spirito Santo come ospite divino. Qualche minuto di pausa e poi riprendiamo questo secondo momento. Ave Maria, a risentirci fra qualche minuto. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento, considerare il mistero dello Spirito Santo, il mistero della Pentecoste. Abbiamo visto questa spiritualità francescana che vuole aiutarci ad aprirci all'azione dello Spirito e San Francesco che esorta a vivere nella familiarità più intima con questo dolce ospite dell'anima nostra. Quando i biografi ci parlano della vita intima dei santi, con l'infinito, con il soprannaturale, è sempre qualcosa di marginale. Perché nel santuario intimo dell'anima, là dove si svolge il mistero della relazione con l'infinito, con Dio, è impossibile penetrare. E quindi noi sappiamo solo qualcosa che si coglie dalle loro espressioni, che sono come un po' degli spiragli di luce. San Francesco, per quel che riguarda il mistero dello Spirito Santo, ha degli accenti grandissimi che rivelano la sua conoscenza della Sacra Scrittura e anche le sue esperienze interiori. San Francesco esorta l'intimità con Dio, invita a preparare sempre in noi un'abitazione, una dimora per Dio, che è il Signore Dio, l'Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. Così nella lettera a tutti i fedeli, tutti quelli che operando persevereranno sino alla fine avranno lo Spirito del Signore che riposerà in essi e in essi farà dimora come una sua abitazione. Quindi, per San Francesco, parla del mistero dell'inabitazione della Santissima Trinità in noi e in particolare si riferisce all'azione ineffabile di carità che lo Spirito Santo sta svolgendo nell'anima fedele. Cosa più notevole, in quanto il mistero dell'inabitazione diventerà un oggetto di meditazione da parte dei padri, specialmente greci, trova pochi cultori nel Medioevo, quindi un po' possiamo dire che San Francesco è un po' un precursore di questa tematica per il mondo occidentale. E San Francesco non ha fatto studi teologici da poter attingere alla patristica greca, né poteva aver attinto ai padri nei latini, tantomeno quelli greci, ma d'altra parte il mistero dell'inabitazione di Dio nelle anime in grazia però non è stato mai argomento frequente di predicazione al popolo. Anzi, è forse una delle verità meno conosciute tra i cristiani. Bisogna dunque concludere che San Francesco ha conosciuto e ha meditato questo mistero direttamente dal Nuovo Testamento, specialmente nel Vangelo di San Giovanni, particolarmente il capitolo 13, 14, 15, 16 del Vangelo di San Giovanni. Dovevano essere molto cari a San Francesco perché volle che li fossero letti quando stava per morire. Sono i capitoli del comandamento nuovo, della grazia, della vita, dei tralci, dell'inabitazione. San Francesco si sentiva attratto fortemente da queste altissime verità in cui consiste l'essenza più profonda del cristianesimo. E dall'esperienza intima di San Francesco la spiritualità serafica prende l'impulso per addentrarsi, per vivere il mistero dell'inabitazione trinitaria, la cui sublime donazione è particolarmente attribuita allo Spirito Santo come dolce ospite dell'anima. Vediamo questa presenza dell'ospite divino. Nella sua essenza ipostatica lo Spirito Santo è dono e porta in sé l'amore donante, del quale è il principio di tutti i doni elargiti alle creature. Così San Bonaventura, che si innesta nel pensiero di Sant'Agostino, secondo il quale lo Spirito Santo esce dal Padre, ma non come generato, bensì come donato. Dio, creando, dà la vita, ma non dà la sua vita. Se la creazione è dono d'amore, non è il supremo dono d'amore che Dio fa alla creatura, perché il dono supremo che Dio fa alla creatura è il dono di sé, della propria vita, e Dio lo compie in due modi, mediante l'unione ipostatica, in cui Dio dona a se stesso una natura individua, ed ecco l'umanità di Gesù Cristo in unità di persona, dono unico proprio di Gesù Cristo e un dono incomunicabile, ma anche in un altro modo. Dio dona a se stesso, dona la propria vita, mediante la partecipazione della sua vita divina, che Dio comunica alle creature razionali con la grazia. E questo riguarda ognuno di noi. Bene, la grazia, che è un'entità creata, donata alle anime per divinizzarle, questo è il fine della grazia che Dio ci dà, per divinizzarmi, è questa grazia intimamente connessa con un dono più alto e prezioso, inestimabile, il dono che Dio fa di se stesso all'anima, venendo ad abitare in esso come nel suo tempio. La mia anima diventa il tempio di Dio, diventa la dimora di Dio, e Dio dona a se stesso venendo ad abitare in questo tempio. E siccome Dio comunica all'anima una partecipazione della sua vita, che è vita beatissima, vita di conoscenza, vita di amore, vita trinitaria, in cui il Padre genera il Figlio, in cui il Padre e il Figlio spirano lo Spirito Santo, così anche la sua abitazione nell'anima è una presenza speciale intima di Dio Trinità. È la missione invisibile del Figlio e dello Spirito Santo nell'uomo in grazia. Missione invisibile che è come la riproduzione, l'imitazione nel mondo creato delle processioni divine che si compiono nell'intimo della Trinità Santa. Il Figlio e lo Spirito sono mandati dal Padre perché da Lui procedono. Il Padre viene con essi perché dove l'uno vi sono anche le altre persone divine. Ma non è mandato da alcuno perché non procede da nessuno. Quindi sulla natura di questa presenza divina si dirà più avanti. Qui importa sottolineare che questa dimora di Dio nell'anima in grazia dei Santi Padri della Sacra Scrittura spesso è generalmente attribuita per appropriazione allo Spirito Santo, benché sia comune tutte le tre persone divine. Come abbiamo specificato prima, tutte le opere all'interno della Santissima Trinità sono in una specifica, ma tutte le opere ad extra, all'esterno della Santissima Trinità, viene data per appropriazione a una persona, ma compete a tutte e tre le persone. Il donarsi nel tempo può considerarsi come la continuazione del suo essere dono eterno del Padre e del Figlio e pegno infinito del loro mutuo amore. Dunque lo Spirito Santo, che nella Trinità è il dono ipostatico, nell'opera della santificazione è per appropriazione il dono supremo increato dato all'anima. Lo Spirito Santo, che nella Trinità è un vincolo di amore e di unione tra il Padre e il Figlio, diviene il vincolo che unisce l'anima a Dio nell'amore filiale. E questo dono è promesso non solo agli Apostoli, lo dono dello Spirito Santo, bensì a tutti i fedeli che vivono in quell'atmosfera della grazia divina. La carità di Dio è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che è stato loro donato, come ci ricorda l'Apostolo San Paolo nella lettera ai Romani. Quindi la missione dello Spirito Santo nelle anime in grazia indica una presenza speciale di Dio nelle anime fedeli. L'Altissimo è presente ovunque nel mondo come causa efficiente che tutto governa e tutto sostiene. Però nei giusti Dio è presente in un modo nuovo, per effetto della grazia abitante in essi, per la quale essi sono a Lui conformi e gli divengono cari e simili, come attesta San Bonaventura. Quindi una creatura non diventa tempio di Dio perché adorna di doni divini, ma una creatura diventa dono, tempio di Dio, perché ella ha il privilegio, questa creatura, di ospitare nel suo cuore il Dio vivente. Quindi il dono creato, che è perfettamente distinto dal donatore increato. Nell'anima quindi adorna della grazia santificante è diffuso il dono della carità e abita il donatore, lo Spirito Santo, che le è stato donato personalmente. La carità di Dio è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Quindi lo stesso Spirito Santo ci dona la carità di Dio, ci dona Dio stesso, si dona Lui stesso. Quindi la donazione dello Spirito Santo importa dunque una presenza speciale di Dio nella creatura che lo riceve. Presenza ben distinta da quella per cui Dio è in tutti gli esseri sostanziandoli, secondo l'espressione della scuola scolastica, in qualità di causa efficiente. L'anima in grazia di Dio è presente Dio e abita come in casa propria, abita nel suo tempio, come dice San Paolo, e lì quindi è oggetto di conoscenza e di amore. È il suo autentico tempio, è soltanto il cuore dell'uomo, che lo Spirito Santo consacra a Dio, come appunto si consacra un tempio, rendendo l'anima figlia e sposa dell'Altissimo. Un tempio, prima di essere consacrato e di diventare chiesa, potrebbe diventare un negozio, un supermercato, una scuola, un museo, ma quando è consacrato diventa un luogo, tempio, dimora del Dio Altissimo. E così una creatura umana, consacrata con il santo battesimo, diventa dimora e tempio di Dio. Chiaramente nella creatura umana c'è il libero arbitrio, che può assecondare a vivere una vita divina, una vita in grazia, una vita secondo lo Spirito, può anche rifiutarla, può anche sciuparla, può anche sprecarla, può disprezzarla con una vita pagana. Questo dono di grazia del battesimo, che dopo si rende in modo pieno nella Sacra Cresima e dopo può essere ancora più santificato in una donazione totale, di cui il matrimonio ne è figura, in cui lo sposo si dona alla sposa e la sposa si dona allo sposo, bene, questa figura diventa di quello che diventa la consacrazione religiosa, in cui c'è una donazione totale tra l'amato e l'amante, tra Dio e la creatura che si dona, che si consacra, che a cui appartiene. Così la consacrazione all'Immacolata, in cui si appartiene totalmente a lei, sul modello della prima donazione che è stato Gesù Cristo, che si è donato totalmente alla Beata Vergine Maria. L'Apostolo San Paolo chiama lo Spirito Santo pegno della gloria di futuro, ancora meglio caparra della beatitudine celeste, perché pegno è già una parte della ricompensa promessa come un anticipo di essa, e quindi deve consistere in una presenza dell'essere divino nell'anima, presenza meno perfetta, meno intima di quella eterna, che si ha nell'eternità, però una presenza vera, reale, di un possesso di Dio da parte dell'anima. Però abbiamo detto come caparra è ancora più preciso questo termine, che significa, che indica il pegno per il mantenimento di una promessa, questa caparra. Anzi, perché il pegno è quando do qualcosa in pegno, dopo quando ho realizzato la cosa, l'ufficio, il negozio civile, e posso riprendermi questo pegno quando assolvo quello che devo fare. La caparra invece è come un anticipo, che quando arriverà il completamento darà il sovrapprezzo, però è già un anticipo che non si restituisce più. San Natura afferma che la presenza nell'anima del donatore dello Spirito Santo è il dono, e precisa che in esso sia il possesso perfetto nel quale chi possiede può avere già l'uso e il godimento della cosa posseduta. Quindi il possesso dello Spirito Santo nell'anima in grazia di Dio è qualcosa che si realizza pienamente, perfettamente, di intensità massima in paradiso, ma già in questa vita possiamo già, lo possediamo già e già lo possiamo realizzare. Quindi la caparra è quell'intima presenza dello Spirito Santo in noi, già su questa terra, già qui, lo godremo perfettamente in paradiso. Qui sulla terra si godrà imperfettamente, ma la differenza è solo un grado di perfezione, un grado di intensità, ma non è la sostanza. Nell'altra vita ci sarà il godimento completo, perché vedremo faccia a faccia colui che ora ci è stato dato come caparra. Che sarà dunque, dice Sant'Agostino, che la cosa stessa ci è promessa se il pegno è così prezioso, o piuttosto non è un pegno ma una caparra, sottolinea Sant'Agostino, perché il pegno è dato per garanzia e si riprende quando il debito è pagato, mentre, come dicevamo prima, la caparra, facendo parte della cosa promessa ed essendo un principio di pagamento, non viene ripresa ma completata. In questa presa di possesso reciproco consiste il pegno della gloria futura. La beatitudine eterna quindi diventa il possesso di Dio senza più timore di perderlo, come avviene adesso. Ed è Dio che penetra in noi e ci divinizza per quanto è possibile a creatura, facendoci partecipi della gloria, della felicità del Figlio nostro, Gesù Cristo, del Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello. Unica condizione è che l'anima non si chiuda a Dio volontariamente, perché Dio rispetta la sua libertà, rispetta la nostra libertà. Se l'anima non gli fa resistenza, lo Spirito Santo opera meraviglie. Chiaramente la resistenza diminuirà la quantità delle grazie, la preparazione aumenterà questa capacità. La resistenza, l'andare a remare contro, il tirare il freno a mano, diminuisce questa capacità di operare. È come un tubo, se più o meno comincia un rubinetto, più lo chiudo, meno acqua scorre. Lo Spirito Santo è un fuoco sacro che penetra fin nelle profondità del nostro essere comunicandoci le sue proprietà, la sua luce, il suo calore, la sua divina energia. È luce che illumina, fiume che procede dal trono di Dio dell'agnello, dolce refrigerio, conforto ineffabile. Vi è una certa difficoltà a rappresentare simbolicamente con figure sensibili e trovare espressione tratte da rapporti umani che ne indichino perfettamente la relazione alla Trinità del Padre e del Figlio e hanno per noi un significato più chiaro e preciso Spirito Santo. Ecco allora la sequenza, il Veni Creator Spiritus, vieni padre dei poveri, vieni dispensatore dei doni, vieni luce dei cuori, vieni consolatore ottimo, dolce ospite dell'anima, dolce refrigerio, nella fatica riposo, nel calore frescura, nel pianto conforto, luce beatissima, riempi l'intimo dei cuori dei tuoi fedeli, senza il tuo aiuto nulla viene l'uomo, nulla di innocuo, lava ciò che è sordido, irrora ciò che è arido, sana ciò che è ferito, piega ciò che è rigido, riscalda ciò che è freddo, raddrizza ciò che è deviato. Dai tuoi fedeli che in te confidano i 7 santi doni. Così continua. Vieni Spirito Creatore, vieni dispensatore dei tuoi doni. Dai il merito della virtù, da la salvezza finale, da il gaudio eterno, la felicità eterna del paradiso. Ecco quindi questo amore non conosciuto. Non vogliate estinguere lo Spirito Santo, non vogliate contestare lo Spirito Santo nel quale siete stati segnati. Lo Spirito Santo ha avuto le sue rivelazioni. Sant'Angelo da Foligno ne conobbe tutta la forza e la dolcezza. Quando andava in Basilica di San Francesco lungo la via, lo Spirito Santo le parlò interiormente chiamandola «Figlia mia, Tempio mio». Figlia e sposa mia, amami, le disse lo Spirito Santo, che sei molto amata da me, assai più che tu non mi ami. E Sant'Angela dubita fortemente, resiste e si umilia, gridando interiormente che non è degna, ricordando i suoi peccati. E questa è la nostra condizione. Certamente, chi può essere fatto degno di un... è un dono. E il dono non è che uno è degno un dono. Se è degno di qualcosa è una ricompensa. Il dono è qualcosa che è la bontà del donante. E più questo dono è prezioso, più c'è l'indegnità di chi lo riceve. E questo lo Spirito Santo, l'amore non conosciuto, il dolce ospite dell'anima. E allora sono tutte quelle cose di questa terra, al di sopra di qualunque altra attività, l'anima serafica, come esorta San Francesco, deve preoccuparsi di preparare una abitazione, una dimora, nel proprio cuore allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, dice, scrive San Francesco, è desiderabilissimo per la fecondità della sua grazia, deliziosissimo per la comunicabilità della sua gloria, suavissimo per la desiderabilità della sua presenza, nobilissimo per la sublimità della sua natura. Lo Spirito Santo è efficacissimo per la virtù della sua potenza. Egli illumini la nostra intelligenza, infiammi il nostro cuore, diriga le nostre intenzioni, dischiuda il nostro orecchio, come scrive San Bonaventura. Vediamo l'esperienza, lo Spirito Santo è realmente presente come amico, come ospite, come sposo, come sommo bene, nell'anima accesa dalla fiamma della divina carità. Però non lo si vede. Dio purissimo spirito non può essere percepito dai nostri sensi. La parete della carne ci separa dall'amico dolcissimo e finché permaniamo in questo corpo ci troviamo come in esilio lontani dal Signore e solo la fede ci fa intravedere quaggiù questa realtà affermata dalla Sacra Scrittura, ma ci lascia scorgere come in una luce crepuscolare avvolte dal mistero. Eppure sostanzialmente già possediamo tutto quello che formerà in cielo la nostra beatitudine eterna, poiché grazia e gloria solo accidentalmente, ma non sostanzialmente, differiscono tra loro. Anzi, la grazia non è che un incominciare in noi della gloria, un incipit, una semenza preziosa e incorruttibile destinata a dischiudersi in albero al sole dell'eternità. Ma per godere intimamente della divina inabitazione, oltre alla presenza dell'oggetto, quindi il dono dello Spirito Santo, occorrono anche le disposizioni convenienti del soggetto, e quindi sono le mie disposizioni personali. E per disporsi convenientemente quaggiù nello stato di vita, ecco che la spiritualità serafica indica come punto di partenza la fede. Bisogna revivare la fede, bisogna vivere di fede, e a poco, attivando questa virtù teologale della fede, infusa nel Santo Battesimo, raggiungere una certezza soprannaturale che ci porti ad agire in conformità a ciò che crediamo, quindi ad adorare, a onorare lo Spirito Divino presente in noi, a vivere della sua presenza mediante quell'attenzione costante alle buone ispirazioni della grazia, a quel raccoglimento abituale per cui le nostre energie, le nostre potenze, anche se impegnate in occupazioni varie, conservano sempre un fondamentale orientamento verso Dio, che ci permette di ritornare consapevolmente alla sua presenza appena sia possibile. Ma l'anima che è fedele e costante può arrivare al di là a una percezione sperimentale e saporosa. Ecco l'amore, l'unione mediante l'amore serafico. E sperimentando Dio dentro di noi, poco vale la nostra intelligenza. Quale intelligenza creata può cerchiare, racchiudere l'infinito? Il grande dottore Alessandro Dales, il dottore maestro di San Bonaventura, insegna che Dio non si vede, il suo aspetto abbaglia come il sole, però si sente. Nella conoscenza di Lui, la visione è assente e il gusto è presente. E San Bonaventura, che eredita da San Francesco lo spirito e da San Francesco e da Alessandro Dales la scienza, dice: la cognizione progredisce per molti gradi. Si conosce Dio infatti nelle vestigia, nell'immagine, mediante gli effetti della grazia, e si conosce anche per l'intima unione dell'anima con Lui. Come dice l'Apostolo, chi aderisce a Dio forma un solo spirito con Lui. E questa è conoscenza eccellentissima proprio dell'amore statico e superiore a quella della stessa fede secondo lo stato comune. Perché per San Francesco Dio non è percepito, ma non si domanda se Dio esista, eppure quanto intimamente l'ha conosciuto. Quindi San Francesco non fa delle speculazioni per comprendere, lo sente. Quindi le nostre facoltà conoscitive non possono percepire niente della divina inabitazione, ma solo ci introducono man mano, ci portano al misterioso contatto col Paraclito. L'esperienza spirituale, quella percezione sperimentale e saporosa, che l'anima andrà acquistando nello sviluppo del dono dello Spirito Santo, che è la sapienza. La sapienza, dono dello Spirito Santo, è appunto una conoscenza saporosa di Dio, un gustare Dio dopo averlo saputo riconoscere là dove egli si cela, e particolarmente nell'anima nostra, e questo è un dono dell'intelletto. Si tratta dunque di un'esperienza intima, personale, che è il frutto di una fedele corrispondenza alla grazia, di molta preghiera, e nello stesso tempo il dono sublime della grazia. Certo, tutto questo è un dono, però chiaramente serve sempre la mia corrispondenza a questo dono, perché lo posso sciupare. Se io faccio il pigrone, sto davanti alla televisione, sto davanti col cellulare in mano, questo dono lo sciupo, perché riempirò la testa di rumori che mi darà la televisione, di notizie che mi darà il telefonino, di quel computer, o qualsiasi, o delle chiacchiere, ma non mi riempirò di Dio. se non c'è per me la preghiera, sto a dormire la mattina, sto a bighellonare il pomeriggio, sto a oziare o faccio Marta, Marta, Marta di tante cose impegnate, pur buone, chiaramente non avrò quella percezione se non lascio spazio, se non ho quella tensione, se non ho quell'apertura nell'accogliere questo dono dello Spirito Santo. E questo conduce alla degustazione della sua vita divina ad un'anima profonda dolcezza. L'anima è come la palma, dice San Francesco, più grossa verso i rami che verso la radice. Quanto più essa si trasporta in alto con l'esperienza, tanto più essa si rafforza nella virtù. Ecco che San Francesco voleva i suoi frati estatici. Se poi sapere come si acquisti l'esperienza e come si addentri a degustare il divino, interroga la grazia e non la scienza, interroga il desiderio e non l'intelletto, interroga il gemito della preghiera e non lo studio, interroga lo sposo, non il maestro, interroga Dio, non l'uomo, interroga l'oscurità, non la chiarezza, non la luce che brilla, ma il fuoco che tutto infiamma e trasporta in Dio, come in un'unzione che rapisce. È un affetto che divora. Così si esprime San Bonaventura. Dottore Angelico, San Tommaso dirà: si degusta la presenza effettiva del paradiso soprattutto mediante l'amore che incendia e eleva, amore serafico che il divino artefice va suscitando nel nostro cuore e che possiede il privilegio di unirci immediatamente a Dio. Non indica altra via la spiritualità serafica a chi anela l'unione con Dio. Quando essa ha detto che nella conoscenza di Dio, dove viene meno l'intelletto, progredisce l'affetto del dono della sapienza. Qui dice la più alta parola dell'unione mistica con Dio e ne è indicata la via più sicura, poiché realmente l'amore di Dio, per chi lo sperimenta, come dice San Bonaventura, strappa l'anima da qualunque altro affetto e lo immerge in quello dello sposo. Colma e appaga tutte le facoltà, è sopraelevante perché conduce a Dio e salda in lui con fermezza che non viene meno. Chi permane nella carità sta in Dio e Dio in lui. Infatti la conoscenza perfetta non è essenziale per il godimento. L'amore può abbracciare il suo oggetto e godere del suo possesso anche quando non lo vede, purché sappia che è presente. E così possiamo anche quaggiù abbracciare col nostro amore il pegno dell'amore divino, la caparra dell'amore divino depositato nei nostri cuori e rallegrarcene. Sono in una stanza buia, so che c'è la persona amata, anche se non la vedo, la posso amare, so che è qui presente. Del resto, al vertice di questa ineffabile presenza è lo Spirito Santo stesso nel quale all'anima nostra rende testimonianza che noi siamo figli di Dio. San Bonaventura, aiutato dalla Sacra Scrittura, e sulla via che gli aveva indicato San Francesco, ci può indicare un segno per sperimentare la presenza dello Spirito Santo in noi, il dilatarsi del cuore ad operare il bene. Questa diventa la via che traccia San Bernardo. Tu mi domandi, dice, come io possa conoscere la presenza di colui le cui vie sono impenetrabili? Appena è presente, egli ridesta l'anima mia addormentata, la sveglia. Egli muove, intenerisce, ferisce il mio cuore duro. Mio cuore è duro come una pietra, un cuore malato, ma lo intenerisce e lo ferisce, e si adopera a strappare, a distruggere, a edificare, a piantare, a rigare ciò che è arido, a illuminare quello che è nelle tenebre, ad aprire quello che è serrato, a riscaldare quello che è freddo, a raddrizzare quello che è tortuoso, ad appianare quello che è scabro. E così quando lo sposo entra nell'anima mia, io riconosco la sua presenza dal movimento del mio cuore. Ciò che ci fa percepire la presenza di colui che non è né immaginabile, né sensibile, né intelligente, la presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo, ma tutto desiderabile, quindi non è un sentimento vago, ma è una buona volontà e un movimento interiore verso il bene sommo. È sentirsi il cuore profondamente infiammato dal fuoco dell'amore operoso, che ci dà la vita di grazia. E questo dono di grazia dobbiamo chiedere alla sposa dello Spirito Santo, alla Beata Vergine Maria, la piena di grazia. Come dice San Massimiliano, a scuola anche di San, o anche così come San Vigilio de Montfort, lo Spirito Santo si precipita in quell'anima in cui trova la sua sposa, la Beata Vergine Maria. Lo Spirito vivificante, perché il cristiano è battezzato nell'acqua dello Spirito Santo, e così il cristiano rinasce nell'acqua e nello Spirito Santo, e allo Spirito Santo vivificante viene attribuita l'infusione della nuova vita nell'anima, la vita soprannaturale, per cui siamo innestati in Cristo e configurati in Cristo, ricevendo un sigillo, ho chiamato anche il carattere, indelebile. Lo Spirito Santo scende su di noi con una copiosa effusione nella cresima, la quale anch'essa imprime un carattere, il sigillo celeste del divino dello Spirito, che ci fa cristiani perfetti, cristiani adulti, confermati nella fede e capaci di lottare, di diffondere e di difendere la fede per confessarla pubblicamente ed esserne propagatori. Ben ha ragione dunque lo Spirito Santo chiamato vivificante, perché suscita, aumenta, conferma nell'uomo la vita secondo Cristo, inserendo nel corpo mistico tutto ciò che avviene quindi nel cristiano e a somiglianza e indipendenza di ciò che è avvenuto in Cristo. Ora per il Cristo c'è stata una duplice missione dello Spirito Santo, una al momento della concezione virginale che l'ha costituito per essere figlio di Dio, l'altra al momento del battesimo in Giordano che ha significato per Gesù l'accettare la sua missione di Messia Redentore, lo è sempre stato. Da lì inizia l'opera di la missione pubblica, che dopo alle nozze di Cana inizierà per accrescere alla fede degli apostoli. La missione che inizia con il battesimo battista che testimonia Gesù, nostro Signore, il Salvatore. Bene, fin dal battesimo, insieme con la grazia, entra in noi lo Spirito Santo, l'ospite divino. Quindi c'è una duplice grazia, entra nell'anima giustificata, una grazia increata, lo Spirito Santo, e una grazia creata, il dono della grazia santificante. La prima grazia è Dio stesso che ci ama come figlio, la seconda grazia per cui amiamo Dio come Padre. L'una è la Trinità, o per appropriazione allo Spirito Santo, l'altra è una delle virtù teologali che è la carità. La spiritualità francescana, la spiritualità serafica, mette in evidenza l'una e l'altra realtà e soprattutto esorta ad acquistare consapevolezza di esse e trasformarle in esperienza di vita. E in questo sta il mistero del Paraclito, il santificatore della Chiesa e delle anime. Nel giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo Paraclito promesso scende sui fedeli raccolti in preghiera con la Beata Vergine Maria, madre di Gesù, madre della Chiesa, madre regina degli Apostoli. Scende come anima vivificatrice, unificatrice, per aprire le menti cristiani agli ineffabili misteri del Cristo risorto. Questa discesa è come il respiro di Gesù Cristo trasfuso nel petto dei fedeli. Ma questo Gesù che lo Spirito fa vivere in me, vive pure in quell'altro, vive nel terzo, nel quarto, vive in tutti coloro che credono. Vive nel vincolo intimo e dolce dello Spirito Santo in cui tutti siamo stati battezzati e inondati, di cui Gesù Cristo è il primogenito fra molti fratelli. Guidato dallo Spirito Santo, San Francesco vive e sente questo cammino. Tutti fratelli in Dio Creatore, tutti fratelli in Gesù Cristo crocifisso per l'umanità, fratelli formati una sola compagine nello Spirito Santo che ispira la sua grazia unificatrice nei singoli come nel capo e nel corpo mistico. La spiritualità serafica vive concretamente il mistero dello Spirito Santo valorizzando l'azione della grazia che dallo Spirito come dono increato abita nei cuori e fluisce, purifica, rinnova e santifica le anime. Nella grazia illuminante San Bonaventura ravvisa l'azione dello Spirito Santo come sommo e fontalissimo dottore, fonte di ogni grazia, che insegna ogni cosa e rammenta tutto ciò che Gesù ha detto. Lo Spirito Santo insegna le stesse verità che Gesù ha insegnato, ma il suo insegnamento è tutto interiore, chiarisce la parola di Gesù Cristo, ne svela i significati, fa comprendere all'anima come applicarla a sé. Gesù manda lo Spirito Santo che è Spirito di verità, il Consolatore. San Bonaventura ha scritto le conferenze sui doni dello Spirito Santo, ha trattato ampiamente l'argomento dei doni dello Spirito Santo, così connessi con importanti questioni riguardanti la santificazione e la perfezione cristiana, che diventa un argomento fondamentale nella teologia ascetica e mistica. Se la vita secondo il Vangelo è lotta incessante, lo spirito del francescanesimo evangelico per eccellenza deve essere lo spirito di fortezza interiore che solo il Paraclito può infondere. Fortezza nella lotta contro nemici visibili e invisibili, interni ed esterni, lotta tra la natura e la grazia, tra la carne e lo spirito, tra piacere e dovere, tra abitudine e ragione, tra visione terrena e visione di fede. San Francesco dice: sopra tutte le grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è e di vincere se medesimo. Questa è la grazia maggiore, essere vittoriosi su se stessi e volentieri, per amore di Gesù Cristo, sostenere pene, ingiurie, obbrobio e disagi, e le infermità e le tribolazioni. La vita soprannaturale culmina nella formazione del Cristo vivo in noi. E però per la virtù dello Spirito Santo, che formò la sua umanità in Maria, Gesù Cristo ha compiuto il suo ingresso nella storia dell'umanità. Ecco allora questa grazia che alla Beata Vergine Maria dobbiamo continuamente chiedere e implorare, che venga lo Spirito Santo a visitarci, e questo Spirito Santo, come diciamo prima, arriva solo dove trova la sua sposa, l'Immacolata, la Beata Vergine Maria. Chiediamo questa visita dall'alto. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria a tutti.